Presidente, Andrea Pandoni.
Soltanto.
Allora, buonasera, buon lavoro, per tutti e tutti, partiamo subito il discorso in argomento dicendo per prima cosa alcune precisazioni su gli equivoci e i significati un po' distorti che il termine Apocalisse ha acquisito nel nostro linguaggio corrente. Siccome quando noi diciamo è un Apocalisse, no? Andiamo a dire è un disastro, è un macello, è la fine del mondo, allora sarà bene fare alcune precisazioni prima di tutto su questo, cioè su quello che l'Apocalisse non è, visto che stasera ci dedicheremo soprattutto a queste questioni un po' introduttive, no? Un po' di premessa. Che cosa l'Apocalisse non è? Innanzitutto come libro e come testo. Non è un testo del genere letterario, del tipo, insomma, settimana enigmistica, qualcuno di voi lo conosce, no? Quindi ci esprimiamo così per intenderci, cioè questo non è un libro nel quale si trovano una serie di anagrammi o di giochi di parole che bisogna cervellarsi a decifrare, perché allora sarebbe appunto una cosa del tipo settimana enigmistica per alcuni patiti che si divertono a fare queste cose. Non sarebbe invece un testo importantissimo della Bibbia, che come tutti gli altri testi della Bibbia sono per tutti e perché tutti ci scaviamo dentro. Non è neanche un libro di predizioni. Siccome, come vedremo, il testo dell'Apocalisse comincia con l'autopresentazione del testo stesso, anche con il termine profezia, no? Dice le parole di questa profezia. E anche qui la parola profezia spesso viene usata per indicare una predizione. Ecco, allora voi sapete che esiste anche un altro libro molto diffuso e ben stampato ancora oggi, nonostante che provenga da tanto tempo fa, che si chiama Nostradamus. Ecco, Nostradamus è un libro di questo genere, dove sotto formule più o meno da decifrare vengono predetti degli avvenimenti e dei personaggi molto lontani dall'autore che ha scritto. L'Apocalisse non è del genere Nostradamus, non è un libro di cose da indovinare, non è neanche una futurologia, cioè adesso con futurologia intendo non un libro di predizioni, ma un testo nel quale ci sono le istruzioni per l'uso, per la emergenza escatologica, per la cosiddetta fine del mondo, un testo con cui cioè si mobilitano gli ascoltatori per prepararsi allo sbarco nel dopo, prossimo futuro o imminente, quasi fosse una mappa per questa fuga in avanti verso la cosiddetta fine del mondo. Voi sapete che questo è l'approccio alla Bibbia dei cosiddetti testimoni di Geova o degli avventisti, che sono poi i loro cugini storicamente. Ecco, il libro dell'Apocalisse non è un testo di questo genere, non va avvicinato in questo modo, che è una stortura molto successiva all'autore del libro, o comunque che si distingue nettamente, come vedremo, dall'autore del libro, perché questo modo di avvicinarsi ad un testo è proprio più della letteratura apocalittica giudaica che non della letteratura apocalittica cristiana. Non è neanche una narrazione di una storia, storia della Chiesa, storia del mondo, sia pure sotto linguaggio cifrato, per cui non so, bisogna solo decifrare, ma comunque è un racconto di storia, del tipo, non so, il cavallo bianco corrisponde a l'invasione dei parti, il cavallo rosso dei cavalieri dell'Apocalisse corrisponde a la prostituta del capitolo 17-18, corrisponde a... Non è neanche questo, anche se il libro dell'Apocalisse usa qualche volta del linguaggio cifrato vero e proprio, e lo indica, e lo dice, lo dichiara, per riferirsi a certe caratteristiche, certi avvenimenti, certi particolari della storia contemporanea. Non è un libro di storia nel senso che non ha uno sviluppo narrativo, no? Non narra la storia di un periodo e non ha uno sviluppo lineare, un prima, un dopo, un inizio, uno sviluppo, una fine. Invece ha un andamento concentrico, circolare, invece che lineare, un andamento a ondate successive attorno allo stesso centro o allo stesso obiettivo, un andamento a spirale in cui si va, sì, ci sono anche degli avanzamenti progressivi, ma nella direzione del medesimo centro, quindi con un movimento come quello della vite, no? Che avanza a spirale, precisamente perché non è una narrazione, non è tanto una narrazione di una storia o di un periodo storico, quanto una meditazione sulla storia. Ecco, sgombriamo un po' così il campo da alcuni dei più comuni luoghi comuni, dei più comuni equivoci a riguardo di questo libro, anche per quanto riguarda il nome stesso Apocalisse, che appunto dicevamo poco fa, acquisito invece nel linguaggio comune dei significati catastrofici, pessimistici, radicali, distruttivi. Apocalisse è un termine della lingua greca che ai tempi del Nuovo Testamento era lingua internazionale, come un po' è oggi l'inglese. I testi del Nuovo Testamento sono stati scritti tutti in greco, in questa lingua internazionale, quindi anche l'Apocalisse, quindi gli hanno dato un titolo greco. La parola di origine greca Apocalisse significa in italiano alla lettera rivelazione, e dunque scoperta, e dunque aprire gli occhi, e dunque indicare, mostrare qualcosa o una dimensione o delle dimensioni che solitamente non si vedono, altrimenti non si direbbe rivelare, che solitamente sono nascoste, altrimenti non si direbbe rivelare. Un po' come l'altra faccia della luna, che c'è ma non si vede mai, precisamente perché non ci si volta da quella parte, cioè si è sempre voltati da una parte, non si fa mai il giro dall'altra, quindi non la si vede mai. Ecco, il termine rivelazione è significativo in questo senso perché è un termine classico con cui si indica e si può indicare, proprio perché ha questa portata, non solamente questo libro, ma tutti i libri della Bibbia. Questo può essere il denominatore comune, un altro nome della Bibbia stessa. Tutti i libri della Bibbia sono una rivelazione. Sono cioè una educazione a vedere, a riconoscere, a scoprire quelle dimensioni della vita e della storia a cui solitamente non si pensa mai, quelle che si trascurano di più, ma quelle che invece è importantissimo scoprire. E allora qualcuno si è occupato di guidare, di educare a questa scoperta. Del resto, la fede, che cos'è la fede? Se non vedere con altri occhi, vedere altre dimensioni. Dunque la rivelazione fa rima con la fede, è strettamente collegata con ciò che l'educazione alla fede vuole farci vedere. E dunque è un termine che rivela, come il libro dell'Apocalisse è l'ultimo dei libri biblici, non semplicemente perché sta in fondo alla lista o alla catena, non è semplicemente l'ultimo come appendice, è la ricapitolazione di tutta la Bibbia o di ciò che tutta la Bibbia è, anche come nome, o prima di tutto come nome, come titolo. Ecco, questo, come vedete, sposta l'attenzione da tutta un'altra parte che da quella di lugubri previsioni di catastrofi imminenti. Sposta l'attenzione da tutta un'altra parte che dai terrori e dalle paure. Casomai dalla parte della fede, che è tutt'altro che terrore o paura. Questo sposta l'attenzione da tutt'altra parte che da quella curiosità morbosa sul futuro, che è una caratteristica dei più grandi difetti dell'uomo di tutti i tempi e di tutte le latitudini. L'uomo ha una tendenza istintiva al protagonismo, ha il complesso del padrone, e perciò una delle cose che tende e ha bisogno di più di fare è di padroneggiare il futuro, perché il futuro è una di quelle zone che meno si controllano. E allora tutti gli stratagemmi, gli artifici e le attrezzature inventate lungo tutti i secoli della storia per in qualche maniera padroneggiare il futuro. Questa tendenza non ha niente a che fare con la rivelazione, non ha niente a che fare con gli insegnamenti della Bibbia e della fede. Anzi, casomai la Bibbia chiama questo complesso del padrone la quintessenza del peccato, cioè il grande sbaglio, il più grande che ci sia. Ecco come facciamo l'esperienza anche qui di una cosa che si fa sempre a contatto con la Bibbia. I termini, il vocabolario che la Bibbia usa non vengono dalla nostra lingua, non vengono dalla nostra cultura, vengono da un'altra lingua, da un'altra cultura, da un altro mondo, non soltanto da un altro mondo come lingua e come cultura, ma anche da un altro mondo come scoperte, comunicazioni, mentalità. La Bibbia ci sorprende sempre, perché ci comunica dei messaggi che sono tutt'altro che del genere di quelli che già conosciamo. Ecco perché la Bibbia parla di sorprese, di rivelazione, di mistero, altro termine tipicamente biblico, che non significa enigma, rompicapo, ma precisamente la scoperta di qualcosa di inaudito, di qualcosa di nuovo, di assolutamente importantissimo. Tanto più sorprendente quanto più sconosciuto. È naturale. È la distanza che c'è fra noi, fra la nostra posizione e quella del testo biblico, per cui l'accesso alla Bibbia necessita sempre di fare un passo indietro e di mettersi in ascolto, in atteggiamento di discepolato, nella domanda: ma che cosa significa? Necessita sempre di un processo di alfabetizzazione, di familiarizzazione con un vocabolario che ha dei significati in genere molto diversi da quelli che noi conosciamo con le medesime parole nella lingua italiana corrente. Ecco, allora questo è il motivo per cui anche nei confronti del libro dell'Apocalisse, come nei confronti di ogni altro libro biblico, è necessario che facciamo un passo indietro, che ci mettiamo in questo atteggiamento e che facciamo un processo di apprendimento, di conoscenza, di alfabetizzazione. Dunque, che cosa è il libro dell'Apocalisse? Come dicono gli studiosi, qual è il genere letterario del testo chiamato libro dell'Apocalisse? Il termine con cui è stato intitolato, abbiamo già detto che ha un significato amplissimo, importantissimo, che si può applicare ad ogni libro della Bibbia e a tutta la Bibbia in quanto tale. Ma con questo termine, ai tempi del Nuovo Testamento, all'epoca in cui la Bibbia del Nuovo Testamento e quindi il libro dell'Apocalisse è stato scritto, si è chiamato con questo termine una serie di libri della letteratura religiosa contemporanea, che era la letteratura religiosa ebraica, giudaica, poiché il cristianesimo è nato all'interno del giudaismo, all'interno di questa matrice religiosa a cui Gesù stesso appartiene, a cui appartengono i suoi apostoli, a cui appartiene praticamente la prima generazione cristiana. A quei tempi esisteva una serie di testi, dunque, che si sono chiamati con questo importantissimo nome, proprio per la sua importanza enorme, si sono chiamati Apocalissi. E gli studiosi parlano di letteratura apocalittica. Esistono decine di libri a noi conosciuti, pensate quelli sconosciuti, quindi si è trattato di una enorme produzione di letteratura religiosa che sta a cavallo, immediatamente a monte e immediatamente a valle del Nuovo Testamento, dell'epoca di Gesù e delle prime comunità cristiane. Tra il secondo secolo avanti Cristo e il secondo secolo dopo Cristo, soprattutto. Anche se il genere letterario e la letteratura apocalittica non ha mai cessato di esistere anche nei secoli successivi fino ai nostri giorni. La letteratura apocalittica contemporanea è una serie di testi di cui solo pochissimi, o qualche estratto che si conta sulle dita di una mano, sono entrati nella Bibbia. Per esempio, un libro che si può chiamare l'Apocalisse dell'Antico Testamento è il libro di Daniele, che viene solitamente recensito tra i libri profetici, ma che è l'Apocalisse dell'Antico Testamento più diffusa, più ampia, più precisamente tale. La letteratura apocalittica ha dunque come caratteristica di essere una letteratura religiosa giudaica, sorta nelle epoche più recenti, più vicine al Nuovo Testamento, del giudaismo, che sono state epoche di grande decadenza, di grande degrado, di grande crisi della tradizione giudaica che era nata con gli avvenimenti dell'Esodo e che risale a Mosè. I secoli immediatamente precedenti a Gesù, il suo popolo, la sua tradizione religiosa ha conosciuto delle crisi gravissime che non erano mai successe prima. È successo un inquinamento massiccio dell'autenticità religiosa del giudaismo tradizionale per via di una serie di avvenimenti storici di natura religiosa e di natura politica della storia contemporanea. Perfino la classe sacerdotale, che è stata la grande educatrice del popolo di Israele dopo il ritorno dall'esilio di Babilonia, attorno al secondo secolo avanti Cristo era precipitata in una forma di decadenza spaventosa per intrallazzi politico-economici con il potere, per compromessi scandalosi con il potere politico dominante, che era quello delle monarchie ellenistiche succedute al grande impero, la grande fulminea conquista mondiale, a raggio mondiale, di Alessandro Magno. Una delle quali, quella di Antiochia di Siria, era a quei tempi padrona del territorio del regno di Giuda, dello staterello di Giuda, di cui la capitale era Gerusalemme. Il segno del degrado enorme, i segni del degrado enorme del giudaismo in questo periodo sono molteplici. Bisognerebbe un po' conoscere la storia di questo momento, di questo triste momento del tardo giudaismo, e ne accenniamo solo alcuni. Ci sono stati assassini all'interno del sommo sacerdozio e dei sommi sacerdoti in quest'epoca, che hanno mandato alla carica di sommo sacerdote non chi aveva diritto secondo la legge mosaica, ma chi aveva pagato il potere politico dominante o chi era intrallazzato con interessi politici. c'è stata una secessione per questi motivi drammatica di una parte della classe sacerdotale che ha abbandonato il Tempio, ha abbandonato Gerusalemme ed è andata a fondare sulla collina di, che oggi si chiama Kirbet Qumran, nei pressi di Gerusalemme, è attaccata al Mar Morto, sopra il Mar Morto, una nuova Gerusalemme, una nuova cittadella spirituale che contestava radicalmente l'antica classe sacerdotale corrotta, la città di Gerusalemme come non più la città di Dio, per cui bisogna andare via. C'è stato il fatto clamoroso di una fondazione di una nuova Gerusalemme, di un nuovo tempio in Egitto, nella colonia ebraica in Egitto, dal legittimo discendente del sommo sacerdozio il cui padre era stato assassinato a Gerusalemme. Mai successo in tutta la storia che ci fosse un tempio a Yahweh fuori di Gerusalemme. Ci fu un altro fatto clamoroso, una rivolta armata per motivi di coscienza, per obiezione di coscienza da parte di un gruppo di persone che poi furono soprannominati i Maccabei, i martellatori del regime ellenista. Ci fu una serie di movimenti religiosi di base, il giudaismo si frantumò in una serie di movimenti religiosi di base. Fariseismo, per esempio, il più antico e il più sviluppato ai tempi di Gesù. È una serie di fenomeni che ci dicono, insomma, che siamo in un'epoca di gravissimo disorientamento, di gravissima decadenza, di gravissima crisi delle tradizioni religiose giudaiche. È in questa epoca precisamente che nascono gli scritti, la letteratura, i libri intitolati Apocalisse. La letteratura apocalittica è una letteratura di un momento di crisi. È nata appositamente per dare degli orientamenti al disorientamento, nata precisamente per dare con l'autorevolezza della parola rivelazione, poi attribuita ai personaggi classici del giudaismo passato, rivelazione di Mosè, rivelazione di Enoch, rivelazione di Isaia, mettendola anche sotto la sponsorizzazione di personaggi classici del giudaismo, nasce dunque una letteratura che ha alcune caratteristiche di linguaggio e alcune caratteristiche di messaggio. Il linguaggio usato ha delle caratteristiche da linguaggio clandestino, cioè per andare a comunicare messaggi in epoca in cui la professione di fede è talmente frammentata, spezzettata, oppressa, malvista e anche fraintesa, per cui bisogna esprimersi in un linguaggio particolare, speciale. Il linguaggio speciale che hanno sempre avuto come caratteristica tutti i movimenti clandestini. Tutti i movimenti clandestini hanno avuto bisogno di un linguaggio speciale. Anche la letteratura apocalittica elaborò perciò progressivamente una serie di simboli, di linguaggi speciali, di cifre, di numeri, di colori, un linguaggio tutto suo, che evidentemente si basava su delle convenzioni, come tutti i linguaggi di questo mondo si basano su delle convenzioni, che allora erano comprese e conosciute. Altrimenti uno non scrive per non farsi capire, ovviamente, no? Anche se erano con un linguaggio del tutto particolare. Oltre che un linguaggio particolare, la letteratura apocalittica rivela dei messaggi particolare. Era caratteristica della tradizione giudaica, erano dogmi, diremmo noi oggi, caratteristici della tradizione giudaica, quelli nati dagli avvenimenti dell'Esodo e dalla tradizione mosaica, quelli della signoria assoluta di Dio sulla storia, quelli dell'alleanza di Dio al suo popolo eletto. Erano messaggi classici, tradizionali, quelli della vittoria di Dio come Signore della storia su tutti gli ostacoli opposti al suo popolo, in un periodo in cui il popolo e la tradizione religiosa mosaica rischiava addirittura di essere schiacciata e fatta scomparire. Questi messaggi religiosi tradizionali assunsero delle forme estremizzate, delle forme esasperate e talora disperate. E la letteratura apocalittica contiene contenuti, messaggi che per un verso si ispirano al patrimonio religioso tradizionale e per l'altro ne danno una versione piuttosto esasperata. Per esempio, la classica convinzione di fede che Dio è il Signore della storia si trasforma in questo modo: l'epoca presente, la storia presente, ha preso una piega malvagia, irreversibile. L'epoca presente è destinata a finire nella rovina totale, irrimediabilmente. Il regno di Dio si affermerà precisamente facendo sorgere dalle rovine di questa epoca malvagia, sulle rovine di essa, una nuova era, una nuova storia, un nuovo inizio, una nuova creazione, linguaggi di questo genere, che, come vedete, presuppongono una valutazione disperata e pessimistica di come stanno andando le cose, di come si sono messe. La visione disperata è caratteristica di tutti i momenti di crisi e di disorientamento totale. Di conseguenza, la letteratura apocalittica trasmetteva messaggi di speranza e di preparazione a questo momento, a questa epoca futura, della quale si proclamava la certezza della venuta, dell'avvento e la imminenza dell'avvento. E quindi si davano attraverso la letteratura apocalittica i segni di riconoscimento di questa imminenza, si davano le caratteristiche di comportamento che dovevano avere coloro che si sarebbero imbarcati su questo nuovo treno che stava per arrivare. Precisamente la letteratura apocalittica giudaica aveva queste caratteristiche di dualismo esasperato della storia, di esasperata e disperata affermazione della decadenza e della rovina totale del momento presente, questa esasperata affermazione di un imminente avvento di una nuova era, questa serie di istruzioni per lo sbarco nel dopo imminente. Questo è, sono alcuni dei contenuti specifici della letteratura apocalittica giudaica. Ahimè, è con questa attrezzatura che talora si va al libro dell'Apocalisse. Visto che si chiama Apocalisse, visto che è letteratura apocalittica, dimenticando una cosa fondamentale: il libro dell'Apocalisse è l'espressione più compiuta, cioè in un documento molto lungo e impegnativo, perché nel Nuovo Testamento ci sono altre manifestazioni di apocalittica cristiana. Questo fascicoletto che vi prego di leggere per evitare di perdere troppo tempo a spiegare tutte le cose, mostra come esistono vari altri passi di apocalittica cristiana nel Nuovo Testamento, non soltanto nell'Apocalisse. L'Apocalisse è il documento più completo di apocalittica cristiana, ma di apocalittica cristiana, non di apocalittica giudaica. Cosa vuol dire di apocalittica cristiana? Vuol dire che dalla letteratura religiosa giudaica contemporanea, dato che il cristianesimo è nato dalla matrice giudaica, si prende il tipo di linguaggio, ma non il medesimo messaggio. Si può usare la stessa lingua per dire due cose completamente diverse. Ora, il giudaismo e il cristianesimo sono due cose completamente o notevolissimamente diverse. Tanto diverse che storicamente si sono dovute separare, hanno dovuto divorziare. Come diremmo noi oggi. Dunque, l'apocalittica cristiana, prima cosa da avere chiaro, non è l'apocalittica giudaica, dal punto di vista dei messaggi, dei contenuti. Ha in comune con l'apocalittica giudaica, invece, il genere letterario, come si dice, cioè la lingua, il linguaggio e le condizioni storiche che la fanno nascere. Anche la letteratura apocalittica cristiana, quindi in particolare il libro dell'Apocalisse, nasce da un'epoca di gravissima e drammatica crisi del cristianesimo appena nato, della giovane comunità cristiana, ed è destinata ad un destinatario di questo genere, ad una comunità cristiana che si trova in uno dei momenti più drammatici, più pericolosi della sua storia. Appena nata rischia di essere strozzata. Non a caso al centro dell'Apocalisse ci sarà una visione di questo genere, con una donna che partorisce un bambino insidiato per essere ucciso appena nato da un drago che gli fa la posta. Non è un caso. La situazione storica da cui nasce l'apocalittica cristiana, dunque, ha lo stesso denominatore comune di quello da cui nasce la letteratura apocalittica giudaica, perché il cristianesimo della seconda metà del primo secolo d.C., quando nasce il libro dell'Apocalisse, attraversa un periodo storico, un momento drammatico. Quale? Un momento caratterizzato da queste due grandi caratteristiche. Primo, il divorzio dalla propria matrice d'origine, che è il giudaismo. La separazione storica avviene precisamente nella seconda metà del primo secolo d.C., verso la fine del secolo, probabilissimamente. L'altra caratteristica drammatica di questi tempi, per il cristianesimo, la comunità cristiana appena nata, giovanissima, è allo scontro frontale in cui si viene a trovare per motivi di coscienza religiosa con l'autorità politica padrona del mondo, l'impero romano, che verso la fine del secolo soprattutto, ma già dall'epoca del primo imperatore Augusto, ha preso progressivamente, in modo sempre più aggressivo e massiccio, delle caratteristiche di totalitarismo non solamente politico, ma anche religioso. Già i documenti ufficiali chiamano l'imperatore Augusto divino, ma questo alla sua epoca non era ancora altro che la espressione del fatto che egli aveva voluto che nella sua persona, oltre che l'impero, fosse assommato il pontificato, cioè la somma autorità religiosa, era diventato pontefice massimo, oltre che imperatore. Ma la seconda casa imperiale succeduta a quella di Augusto, la casa dei Flavi, verso la fine del secolo in particolare ebbe un esponente, l'imperatore Domiziano, che senza mezzi termini, in modo esplicito, pretese nei documenti ufficiali e nelle prassi amministrative concernenti l'imperatore, l'impero, l'amministrazione centrale, pretese una forma di culto. Ora, nei documenti latini ufficiali di Domiziano si legge Dominus et Deus, Signore Dio. Questi sono i termini che nella tradizione giudaica e di conseguenza poi anche cristiana si danno a Dio solo. Nella lingua internazionale, che era il greco, l'imperatore era chiamato Kyrios, Signore. Nella tradizione religiosa giudaico-cristiana, oltre che ebraica, Kyrios è chiamato il Signore Gesù. Dunque succede che per la convergenza contemporanea di questi due fattori la giovane comunità cristiana si viene a trovare nella strettoia più drammatica e più cruciale della sua storia. Ancora brevissima e recente. In particolare, il dramma della separazione dal giudaismo ufficiale, ufficializzata verso la fine del secolo. E ricordate che nel Vangelo secondo Giovanni due o tre volte si parla di espulsione dalla sinagoga. Questa è la formula ufficiale per indicare la separazione del cristianesimo dalla sua matrice giudaica. Ma questo comportava delle conseguenze politiche e sociali molto gravi. Nello scenario multiforme delle religioni dell'epoca dell'impero romano, la religione ebraica, il giudaismo, aveva uno statuto speciale. Si chiamava religione lecita, religioso di base, diremmo noi oggi, del giudaismo. Il cristianesimo visse sotto l'ombrello di questa formula di riconoscimento ufficiale del giudaismo fino a quando non avvenne il divorzio ufficiale. Con il divorzio ufficiale, il cristianesimo uscì, fu fatto uscire, fu espulso da questo ombrello, chiamiamolo così, giuridico, politico, sociale. E perciò venne progressivamente identificato come una setta religiosa perversa, deviata, i cui adepti avevano delle caratteristiche mostruose e pericolose per le sorti dell'umanità. Le critiche ufficiali, quelle poche che noi conosciamo, hanno parlato di nemici del genere umano. Dunque, uscendo dallo statuto di religione licita o religione lecita, si passa in quello di religione illecita. Dunque, diremmo noi oggi, fuori legge. Dunque, emarginata e pericolosa. Questa fu la sorte della giovane comunità cristiana, non solo in Palestina, ma soprattutto nelle grandi metropoli del mondo allora conosciuto, dove negli anni dal morte di Gesù in poi, negli anni da 30 a 70, il cristianesimo si era già velocemente diffuso all'interno, naturalmente, delle comunità giudaiche, della diaspora, come si dice, cioè della dispersione internazionale, della diffusione internazionale del giudaismo. In particolare, noi conosciamo dagli storici romani l'episodio del 64, dell'estate del 64 dopo Cristo sotto Nerone, quando i cristiani della comunità di Roma diventarono il capro espiatorio politico ufficiale che dovette pagare duramente, sanguinosamente, mostruosamente la idiozia, la pazzia compiuta da Nerone, che si divertì a dare fuoco o a far dare fuoco ad un quartiere della città per poi cantarci sopra i suoi poemi epici di cui si vantava di essere l'autore. Lo storico degli imperatori Tacito descrive con frasi pesantissime le vicende di quell'anno, dicendo che la colpa fu scaricata da Nerone, quindi dicendo chiaramente dell'imperatore che trovò un escamotage, che fu scaricata su una forma di superstizione, dice lo storico romano, che uno dei tanti schifosi prodotti della Roma imperiale, diventata la capitale, l'immondezzaio del mondo, dice lo storico Tacito, considerati nemici del genere umano, furono perseguitati ferocissimamente in quell'anno e migliaia di loro, dice Tacito, divennero lampade viventi che illuminarono a notte i giardini imperiali. Ed altri di loro furono mandati a morte nei circhi. Dunque, esistono precisi riscontri storici di una situazione drammatica in cui si venne a trovare la comunità cristiana nella seconda metà, a partire dalla seconda metà del primo secolo d.C. e progressivamente sempre di più verso la fine del secolo. Ora, è precisamente di questa epoca, grosso modo gli anni 90, senza poter precisare di più perché nessuno ci ha dato la data precisa, il libro dell'Apocalisse. E dunque è una letteratura religiosa che nasce ed è destinata a circostanze, a destinatari analoghi a quelli della letteratura apocalittica giudaica. È una letteratura che si serve perciò, per questo medesimo motivo, del linguaggio convenzionale, clandestino, speciale, dei libri della letteratura apocalittica. Ma il messaggio che ha da trasmettere, le comunicazioni religiose, essendo cristiane, non sono più quelle dell'apocalittica giudaica, anzi, lasciano cadere le caratteristiche principali del messaggio della letteratura apocalittica giudaica, come quella appunto dell'allarme escatologico, del tentativo di cercare a tutti i costi di prevenire e di indovinare prima i segni della emergenza verso cui si sta andando, il pessimismo radicale sulla storia presente, tutte queste cose decadono completamente, vengono corrette radicalmente dall'apocalittica cristiana, che si chiama cristiana precisamente perché è imperniata su Cristo, cioè imperniata sulla fede, sulla certezza, sulla proclamazione di quell'evento clamoroso, unico, inaudito, che fu la risurrezione dalla morte del crocifisso Gesù di Nazareth. Come i Vangeli, come le lettere degli Apostoli, così il libro dell'Apocalisse è imperniato, incentrato su questa certezza, su questa rivelazione, su questa scoperta. E non a caso il libro dell'Apocalisse comincerà dalla prima riga dicendo, chiamandosi rivelazione di Gesù Cristo. Dunque è sì una meditazione sulla storia, ed anche sulla storia presente di quei tempi, prima di tutto. Di qui le allusioni sparse qua e là nel libro dell'Apocalisse agli avvenimenti contemporanei. È sì una meditazione sulla storia presente, ma non alla luce dell'apocalittica giudaica, alla luce invece dell'avvenimento Gesù, dell'evento pasquale, alla luce di quell'evento che costituisce per i cristiani e viene proclamato da loro come il vero inizio della nuova epoca attesa dagli apocalittici giudaici. Dunque, la cosiddetta nuova epoca è già cominciata, ed è cominciata dal giorno della risurrezione di Gesù. Non a caso il libro dell'Apocalisse si apre con la prima visione che avviene nel giorno del Signore, oggi la domenica, il giorno della risurrezione, perché tutto è imperniato su questo. E questa meditazione sulla storia, alla luce di questo riflettore fondamentale, non solo scarta completamente ogni pessimismo radicale e disperato, ma invece sostituisce ad ogni pessimismo radicale e disperato che cosa? Una ragione di speranza assolutamente insopprimibile, assolutamente invincibile. e così il caratteristico periodo intermedio di attesa della nuova epoca, che nella letteratura apocalittica giudaica si chiamava il millennio, i 1000 anni famosi della letteratura apocalittica, per l'apocalittica cristiana sarà tradotto come la storia vista come il periodo intermedio tra la risurrezione di Gesù e la risurrezione dei morti, tra la prima e la seconda venuta di Gesù, tra il già venuto e il non ancora compiuto. Ecco le correzioni e le inquadrature che l'apocalittica cristiana, appunto perché cristiana, cioè cristocentrata, dà alla letteratura, ai contenuti della letteratura apocalittica giudaica contemporanea. Ecco il motivo per cui qualunque accesso all'Apocalisse, partendo dalle premesse dell'apocalittica giudaica, come fanno gli avventisti o i testimoni di Geova, è scientificamente sbagliato, totalmente errato. È aver scambiato i fischi con i fiaschi. Dunque, il libro dell'Apocalisse è una grande meditazione, un'educazione a meditare la storia alla luce della grande notizia, alla luce del Vangelo. È una meditazione evangelica sulla storia, sia pure redatta in stile e in linguaggio speciale, quello della letteratura apocalittica convenzionale e contemporanea. Ma il suo contenuto, la sua chiave di lettura fondamentale è quella cristocentrata. E perciò, ed è precisamente per questo motivo, che nel libro dell'Apocalisse avrà una parte fondamentale la liturgia, le celebrazioni e gli inni liturgici scandiscono il libro dell'Apocalisse. Perché? Perché la comunità cristiana sa bene che nella liturgia precisamente si celebra il mistero pasquale, e perciò dalla liturgia si guarda correttamente al senso della storia. E perciò dalla celebrazione liturgica si attingono perennemente i criteri per vivere nella storia con gli occhi della fede e con le ragioni della speranza invincibile, immarcescibile ed eterna, come la chiamano i documenti del Nuovo Testamento, anche fuori dall'Apocalisse, come la prima lettera di Pietro. Pronti a rendere ragione della speranza che è in voi, sempre pronti a rendere ragione della speranza gigantesca che abita in voi. Così si chiamano i cristiani nella prima lettera di Pietro. Dunque questo è lo sfondo, il fondo, il baricentro del libro dell'Apocalisse e della sua meditazione della storia. Di qui la presenza sistematica di questi cori liturgici, di queste celebrazioni liturgiche che scandiscono il libro dall'inizio alla fine. Dall'inizio, proprio dalla prima pagina, fino all'ultima. Di qui il doppio scenario, il cielo, la terra, la terra guardata dal cielo, la storia guardata da questa angolatura, con questo riflettore. È così che si capiscono anche tutta la serie di riferimenti all'esodo che ci sono nel libro dell'Apocalisse, tanto per collegarci con l'ultimo libro della Bibbia che abbiamo fatto gli anni scorsi. Il libro dell'Esodo sta in filigrana tra le righe, sullo sfondo dell'Apocalisse, del libro dell'Apocalisse. Perché? Perché il libro dell'Esodo è il libro della prima Pasqua, della Pasqua ebraica. Il libro dell'Apocalisse è il libro della Pasqua, della seconda Pasqua, della Pasqua cristiana. Perché il libro dell'Apocalisse è la culla, la nascita della fede ebraico-cristiana nella signoria di Dio sulla storia. Il libro dell'Esodo è la prima e più solenne proclamazione della vittoria di Dio sull'assolutismo e sul protagonismo del faraone. Al posto del faraone ci sta nell'Apocalisse il nuovo faraone, l'impero romano, con le sue pretese di assolutismo non solo politico ma anche religioso. C'è una serie di rimandi tra le righe di cui vi potrei fare anche l'elenco tra il libro dell'Apocalisse e il libro dell'Esodo, che dicono che uno è stato concepito sulla matrice dell'altro. Il nome di Dio, ad esempio, rivelato nel libro dell'Esodo, io sono quello che sono, nell'Apocalisse viene ripreso e spiegato testualmente, io sono colui che era, che è e che viene. Se vi ricordate l'anno scorso o due anni fa, ne abbiamo esplicitamente parlato. L'Apocalisse è l'esodo del Nuovo Testamento, nuova versione, dove al posto dell'Egitto c'è un altro Egitto, dove al posto del faraone c'è un altro faraone, dove al posto del grande cammino verso la libertà c'è un altro cammino verso la libertà, dove al posto dell'agnello pasquale c'è un altro agnello, una specie di seconda edizione riveduta e corretta, non tanto riveduta e corretta quanto incentrata su Cristo. Cristo centrata. Ecco allora come dobbiamo avvicinarci al libro dell'Apocalisse, che sicuramente fa riferimento, come il libro dell'Esodo, a degli avvenimenti contemporanei. Ma di quegli avvenimenti, come fa il libro dell'Esodo, ci dà una lettura, una rilettura di fede. E per di più, attraverso un linguaggio così speciale, un linguaggio che si chiama solitamente simbolico, che permette la trasposizione universale di quegli avvenimenti. Mentre il libro dell'Esodo ha fatto sì una rilettura religiosa degli avvenimenti originari, in termini di epopea del trionfo di Yahweh, il libro dell'Apocalisse, attraverso il suo linguaggio liturgico e simbolico, e soprattutto quello simbolico, permette di universalizzare gli avvenimenti contemporanei come dei modelli, degli specchi per tutta la storia successiva. Sapete che questo è stato fatto anche del libro dell'Esodo. Le riletture del libro dell'Esodo dentro la Bibbia sono una dietro l'altra fino al Nuovo Testamento, fino a quando l'Apostolo Paolo nella prima ai Corinti dice che quello che è successo a loro è successo come specchio per noi. Prima ai Corinti capitolo 10 versetti 1-11. E così è il libro dell'Apocalisse, che fa una rilettura dell'Esodo in chiave della seconda Pasqua del nuovo Esodo, in chiave cristocentrica, e che si riferisce a degli avvenimenti originari e contemporanei, ma con un linguaggio tale che quegli avvenimenti diventano parabola, simbolo, specchio di tutti gli avvenimenti della storia, di modo che il libro dell'Apocalisse non è un libro di storia, ma di meditazioni sulla storia, non solo di allora, ma di sempre, cioè un libro della Bibbia, non un libro di quell'epoca e per quell'epoca, ma un libro che pur nato in un'epoca è destinato a tutte le generazioni, come tutti i libri della Bibbia. E non a caso vi ho detto che, fin dal nome, non è l'ultimo semplicemente dei libri biblici, ma è una ricapitolazione di tutta la Bibbia. Questo mantenendo il suo linguaggio o genere letterario, come dicono gli studiosi, apocalittico, speciale, fatto di una serie di simboli e di convenzioni, di cifre, di numeri e di colori, che più che essere dei messaggi cifrati da decifrare, qualche volta appaiono anche questo e lo dichiarano, sono invece dei simboli evocativi, sono un modo di parlare universalizzato che possa diventare provocatorio, che possa diventare interpellante, che possa diventare significativo non solamente per allora, ma anche per oggi, domani, sempre. Ecco l'inquadratura generale di cosa effettivamente è o ha voluto essere il libro dell'Apocalisse. Il tempo è volato, quindi i limiti che ci siamo dati sarà bene che li manteniamo, quindi non riusciamo a fare un primo accesso diretto al libro come era in programmi stasera, bisogna che cerchiamo di recuperare assolutamente domani sera, perché mi sembrava molto importante cominciare da questo tipo di premesse, che altrimenti se si saltano poi bisogna farci i conti dopo, strada facendo. Ecco, allora se rimane un po' di tempo possiamo continuare discorrendo a ruota libera interattivamente su queste cose, per quanto è per quello che mi sembra importante precisare, che io non ho detto oppure che bisogna chiedere. Sono tutto orecchie. Sì, ho già detto prima, c'è una serie di equivoci che hanno diffuso. La ricchezza non dovrebbe spaventare, dovrebbe attrarre. Dovrebbe attrarre, quindi penso che gli spaventi vengono più che altro da quegli equivoci che mi pare siano molto diffusi e che abbiamo detto subito di cominciare a sgombrare fin dall'inizio. Ho detto cose che non si capiscono? È tassativo chiedere, quello che non si capisce. Ordine perentorio. Siamo qui apposta. Associazioni invece che vi sono venute a voi, collegamenti, prolungamenti, sviluppi. Ma il perché probabilmente sono più di uno. Certamente uno dei perché è il fatto che, io ho detto prima, l'accesso alla Bibbia necessita di una alfabetizzazione, di un'operazione di comprensione che se non viene fatta non può che condurre fuori strada, cioè a dei fraintendimenti e delle storture. Ora, la nostra tradizione cattolica non brilla certo per alfabetizzazione biblica, anzi brilla per il contrario, se si può dire brillare. Quindi uno dei fattori penso che sia questo, oltre ad altri che sono l'eredità culturale dell'Occidente, che fin dal Medioevo, fin dall'anno 1000 o dai prodromi dell'anno 1000, mille non più mille, millenario, ha seminato abbondantemente nella cultura occidentale questi equivoci che stavamo dicendo, queste comprensioni distorte, dettate soprattutto da pre-comprensioni sbagliate, da accessi distorti al testo biblico. I fattori sono molti, senza dubbio. Del resto l'apocalittica è in qualche modo l'apocalittica giudaica, l'apocalittica di tipo pessimista, radicale, non è mai morta. È viva anche adesso e risorge in mille forme in questo secondo fine millennio. Ce ne sono dimostrazioni disseminate dappertutto, non solo nelle cosiddette religioni alternative, non solo nelle testimoni di Geova degli avventisti, anche in altre forme di religiosità alternative più recenti, ma anche nel linguaggio popolare. Il mondo non può andare avanti così, bisogna che succeda qualcosa, siamo alla fine del mondo. Questi sono linguaggi piuttosto comuni, o no? Ora, di fronte a questo fine millennio, non è un caso che l'ultima assemblea di millennio della Comunità Cristiana d'Italia, celebrata a Palermo nel 1995, non a caso si è data come testo biblico di riferimento il libro dell'Apocalisse. Non a caso i documenti sono stati intitolati e riferiti continuamente a frasi del libro dell'Apocalisse. E non a caso il Papa, che probabilmente, chi lo sa, ci traghetterà verso il prossimo millennio, come comunità cristiana cattolica, ha scritto recentemente un libro, no, intitolato, come sapete, Varcare le soglie della speranza, il che è un titolo che viene dall'Apocalisse. E anche noi abbiamo dato il nostro piccolo percorso, il titolo La storia nell'orizzonte della speranza. Il libro dell'Apocalisse, due punti per leggere la storia nell'orizzonte della speranza cristiana.
Perché la Chiesa non ha fatto né delle più la fortificazione della Bibbia?
Ci sono anche qui molti motivi storici. Molti motivi storici. Molti, più di uno, ve ne elenco qualcuno. Primo, per fare l'alfabetizzazione biblica ci vuole l'alfabetizzazione linguistica. L'alfabetizzazione del popolo italiano è per legge del 1861. Per legge. Probabilmente deve ancora essere totalmente compiuta. Se uno non sa né leggere né scrivere non si può alfabetizzare la Bibbia. Primo. Secondo, ci sono stati degli avvenimenti dolorosi che hanno portato una scissione all'interno della tradizione cristiana secolare attorno al 1005 per via della riforma protestante, che ha preso giustamente come bandiera la Bibbia, ma con ingiusti e scorretti criteri di lettura, portando così a una reazione difensiva esasperata della Chiesa Cattolica nei confronti di questa riforma protestante, che portò i protestanti ad essere definiti quelli della Bibbia, mentre quelli della Bibbia sono gli ebrei e i cristiani. Tutti. Dunque, ve ne accenno solo alcuni, ma sono motivi storici giganteschi che hanno portato come patrimonio, come conseguenze, queste situazioni di cui noi siamo un po' gli eredi. Ma direi che più che pensare a questa eredità, che poi è abbastanza lontana ormai, sarebbe meglio che pensassimo che sono passati più di 30 anni da quando il Concilio, il supremo organo direttivo della Chiesa Cattolica, ha ufficialmente, solennemente raccomandato a tutto il popolo di Dio l'alfabetizzazione biblica. Che non mi pare, che abbia poi così successo o che sia stata poi presa talmente sul serio, nonostante che sia stata promossa niente poco di meno che dal Concilio Ecumenico. Dunque abbiamo ragioni più che per fare recriminazioni all'indietro, per rimboccarci le maniche e darci da fare un bel po'. Sì, e c'è anche qualche traduzione ufficiale che è effettivamente diversa in certi punti, precisamente perché la traduzione, sapete, è un'operazione delicatissima, no? Nel senso che a seconda di come uno conosce la lingua e i contenuti della lingua di partenza e i destinatari, i contenuti e la lingua del punto di destinazione, a seconda dell'approccio interpretativo corretto o meno, produce dei risultati che non sono uguali. Si può tradurre, ma si può anche tradire. e non è un caso. Quindi è una logica conseguenza di questo andare alla Bibbia in modo diverso, cioè con delle premesse diverse. Per esempio, se si va al Nuovo Testamento con delle premesse di apocalittica giudaica, viene fuori il testimone di Geova, pari pari. Questa è la loro matrice.
A volte ci tiene un po' lontani dalla Bibbia il fatto che, per esempio, o si sentono dei grossi specialisti, no? Oppure che magari forti dei loro studi cercano di, magari sono in corretta intenzione, ti vogliono aiutare, però a volte tirano fuori delle loro interpretazioni come studiosi e più che come, diciamo, figli della Chiesa che hanno una particolare chiamata per spiegare al popolo di Dio il senso più autentico, no? Secondo il Magistero, perché a volte leggendo certi libri, certe interpretazioni, è giusto che ci siano degli studiosi, no? Perché grazie proprio all'opera di questi studiosi noi oggi abbiamo una visione più autentica, no? della scrittura, più puntuale, più precisa in riferimento ai contesti in cui è sorta, no? Però a volte ti lascia un po' perplesso, soprattutto di certe omelie, laddove o viene completamente ignorata e si va subito a un facile moralismo, o si va a una troppa specializzazione.
Allora non sono gli studiosi, sono gli omiletti.
Un po' tutto l'uno e l'altro, insomma, a volte leggendo certi esegeti, poi.
Vedete? Ci sono molte cose da precisare. Primo, che se succedono fenomeni di disorientamento, significa, prima di tutto, che non c'è nessun orientamento. Se ci fosse l'orientamento di base, non ci sarebbero fenomeni di disorientamento di massa. Secondo, in ogni studio, in ogni ricerca, soprattutto ai massimi livelli, se ci riferiamo agli studiosi, è chiaro che ci sono delle aree di ricerca che sono solo ipotetiche, le cui conclusioni sono solo ipotetiche, vanno date per tali. Ci sono anche delle sbavature, per quanto mi risulta, sono molto rare, ma tant'è, ci sono e non possono non esserci, perché voi lo sapete, chi cammina inciampa e chi non cammina che non inciamperà mai. Allora, non facciamoci paravento di queste robe, perché c'è una frase nel Giornale dell'Anima di Papa Giovanni, che mi ha sempre colpito: lo scandalo è il figlio dell'ignoranza. Una frase che mi ha sempre colpito perché ha una grossa parte di verità. Cioè, molte meraviglie esagerate o troppo sbandierate in senso pericoloso o ostacolante, lo scandalo è appunto questo, il ciampo, vuol dire alla lettera questa parola, sono spesso figlie dell'ignoranza. E allora non mettiamoci dietro a queste cose, mettiamoci dietro a lavorare, se ce n'è da fare molta strada. Cominciamo a fare l'alfabetizzazione biblica di base e dedichiamoci passione e tempo e cura sistematica. Poi, quando si è fatta l'alfabetizzazione, si è in grado molto meglio anche di orientarsi nell'ambito che distingue l'ipotetico dal non ipotetico, o le sbavature dalle linee maestre. Sarà una logica conseguente. Del resto, ripeto, solo chi non cammina non inciamperà mai, e però non vado da nessuna parte. Esatto. Non è sicuro. Dunque, innanzitutto non è la domanda sciocca, ma tutt'altro. Direi molto pertinente. Ma in ogni caso, guai ad aver paura delle domande sciocche, proibito, tassativamente proibito, perché questo ci impedisce di aprire le porte di entrata della nostra conoscenza. La mia esperienza ormai mi dice da parecchi anni che è proprio partendo da quelle che ci sembrano le domande sciocche che invece noi apriamo le nostre porte di entrata. Di conoscenza, non solo per noi, ma anche per gli altri, perché qui uno non è da solo e non parla per se stesso solamente. Venendo a questo discorso qui, l'appartenenza dell'Apocalisse del quarto Vangelo allo stesso autore non è sicura. Non è sicura per degli inizi, per dei motivi che ci sono in tutti i due testi, per esempio questa diversità che tu hai già bene sottolineato, ma per tanti altri oltre questo, per cui non si potrebbe partire dal presupposto così tranquillo, corretto, scontato che si tratti dello stesso autore. Non è detto neanche che si tratti della stessa epoca e dello stesso destinatario, non è perlomeno da dare per scontato. Il fatto che si sia scelto il genere letterario apocalittico dice inequivocabilmente una cosa, che si trattava di scrivere una lettera. Apocalisse si presenta da se stessa come una lettera inviata alle chiese, alle comunità, come una grande lettera da comunicare a delle comunità che vivono in una situazione di clandestinità o semiclandestinità rispetto alla cultura dominante.